La Banca d'Italia e Slash Radio Web presentano l'educazione finanziaria a voce alta. L'economia per tutti.
Buon pomeriggio da Luisa Bartolucci e da Chiara Maria Gargioli. Siete all'ascolto di Slash Radio Web e questa è l'educazione finanziaria a voce alta, l'economia per tutti. E oggi parleremo di truffe nei pagamenti elettronici. Chi è che non ne fa di pagamenti elettronici?
Ormai proprio leggevo recentemente una notizia che diceva che si stanno per superare, manca poco, le spese online rispetto alle spese
in contanti,
e che ci sarà il sorpasso nel 2025, nel 2026.
Ridateci contanti dopo che uno legge tutto quello.
La maggior parte delle giovani generazioni pagano solamente con
io conosco persone che anche il caffè pagano con
che in Italia, voglio dire, è un'impresa, perché non è così semplice pagare tutto senza usare i contanti.
È vero anche
comunque
quello.
Vabbè,
comunque diamo il benvenuto ai nostri ospiti con i quali proseguiamo questi incontri dedicati all'educazione finanziaria, e abbiamo di nuovo con noi, ed è un piacere, Raffaele Loffredo e Ludovica Galotto, che si occupano proprio di educazione finanziaria presso la Banca d'Italia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio Luisa,
buon pomeriggio a tutti.
Salve, ben davvero trovati. Grazie. Con Raffaele e Ludovica, ricorderete che la scorsa volta avevamo parlato proprio dei pagamenti elettronici. Oggi invece sono tornati con noi per trattare un tema che è sì collegato ai pagamenti elettronici, ma che certamente, sono proprio sicurissima, interesserà moltissimo i nostri ascoltatori. Si tratta, come dicevamo, delle truffe online. La scorsa volta abbiamo affrontato proprio il tema della sicurezza, e Ludovica e Raffaele ci hanno assicurato, ci hanno detto che i pagamenti elettronici sono assolutamente sicuri, che però bisogna tener conto che è assolutamente necessario adottare alcuni accorgimenti. Raffaele Loffredo, puoi riepilogare i punti principali, i punti salienti di questa questione?
Sì, Luisa, volentieri. Abbiamo detto che la digitalizzazione dei pagamenti rende le operazioni più comode e più veloci. Possiamo mandare i soldi da una parte all'altra del mondo stando seduti comodamente dal nostro divano, dal divano di casa, e però dall'altro lato se ci ha aiutato ha anche aumentato la complessità e la varietà dei modi con cui accediamo ai servizi bancari, al nostro home banking o con cui facciamo pagamenti. Questa complessità può comportare dei rischi, soprattutto per chi ha poca familiarità col mondo digitale, ma un po' per tutti direi. E quindi fondamentale, come dicevi, come accennavi, mantenere un minimo di attenzione e adottare alcuni semplici accorgimenti per evitare di incappare in problemi o cadere vittima delle truffe più semplici e comuni. E qui più semplici e comuni lo sottolineo perché è importante conoscere le truffe, perché se incappiamo in quelle più diffuse corriamo il rischio di non poter riavere indietro i nostri soldi se veniamo truffati. Quindi è importante la conoscenza. Il sistema di pagamenti è sicuro, ha standard di sicurezza elevati. Abbiamo detto che ci sono norme che impongono ai vari operatori stringenti requisiti di sicurezza e l'uso di tecnologie sempre aggiornate. Quali sono due dei presidi principali per cui per la sicurezza del sistema dei pagamenti? Sono essenzialmente che le banche, gli emittenti delle carte tipo Visa e Mastercard, in realtà controllano le transazioni in tempo reale molto spesso, e quindi se sospettano che un'operazione che abbiamo appena fatto, stiamo per fare, sia una conseguenza di una truffa, si attivano anche in autonomia per bloccare queste transazioni. E se queste transazioni vanno in porto, cercano di recuperarle il denaro trasferito anche senza che noi ci attiviamo. Quindi c'è tutto un lavoro dietro le quinte che, per la nostra sicurezza, e questo già di per sé minimizza il rischio di truffe e di frodi che comunque rimangono, come dicevi in apertura. C'è un secondo elemento di cui pure abbiamo parlato nella scorsa edizione, che è essenzialmente ci siamo accorti tutti che praticamente da qualche anno, dal 2019 o dalla fine del 2020, perché è entrata in vigore in maniera progressiva, ci siamo tutti accorti che mentre prima ci chiedevano essenzialmente, per esempio, per accedere al sito della nostra banca solo l'username e la password, adesso quando facciamo un'operazione ci chiedono qualcos'altro. Tipicamente spesso si tratta di un codice che riceviamo sul cellulare. Quando facciamo un bonifico per proseguire nell'operazione, dobbiamo autorizzare l'operazione anche con un codice che abbiamo ricevuto sul cellulare. Quindi dobbiamo mettere una cosa in più: ci sono i cosiddetti due fattori di sicurezza, che sono proprio quelli imposti dalla normativa europea, quindi per tutti i paesi dell'Unione Europea, a partire dal 2019, e si tratta, in linguaggio tecnico, della SCA, Strong Customer Authentication, cioè l'autenticazione forte. E quindi questo è un presidio molto importante. Con questa autenticazione forte, la sicurezza dei pagamenti è notevolmente aumentata. In Italia si parla di una riduzione del rischio di frodi del 60-80% per i pagamenti online, per i pagamenti elettronici. Quindi sono sicuri, sono diventati più sicuri con la SCA, però sappiamo che comunque esistono. E cosa accade? Accade che praticamente, siccome è sempre più difficile per i malintenzionati ottenere tutti gli elementi necessari per effettuare il pagamento, cioè per truffarci, perché prima avevano bisogno solo di username e password, adesso c'è bisogno pure del one time password, il codice OPT, cioè codici univoci generati solo per una transazione, che cambiano quindi da bonifico a bonifico, da pagamento a pagamento. Siccome hanno bisogno di tutte queste cose, non più di una sola cosa, tutte le truffe si concentrano. No. E quello è come un po' le serrature di gas. Il cilindro europeo che poi diventa super, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, una rincorsa tra guardie e ladri, non si scoraggiano. Però si concentrano su noi. Diventiamo noi il veicolo principale attraverso cui vengono fatte queste truffe, e quindi la maggior parte di queste truffe, in queste truffe siamo noi proprio a consegnare le chiavi di casa, praticamente, ai truffatori, le credenziali e tutti gli altri codici che consentono ai truffatori di fare le transazioni al nostro posto, essenzialmente. Oppure certe volte ci inducono proprio con la manipolazione a fare dei pagamenti a IBAN, che si scopre che poi sono pagamenti fatti a truffatori. Comunque, quindi 9 volte su 10 direi le truffe passano da noi, e se noi abbiamo un minimo di accorgimenti, che poi ne parleremo più avanti casomai, possiamo evitare di essere noi, quindi a ridurre al minimo proprio il rischio di truffe. Ciò nonostante, diciamo, anche se c'è questa rincorsa tra guardie e ladri, e abbiamo detto che è migliorata la sicurezza con la SCA, con l'autenticazione forte, e sta di fatto nel 2022, per esempio, solo una persona su 10.000 a seguito di una truffa perde dei soldi. Quindi è vero che riceviamo molti messaggini truffaldini e cose di questo genere, è vero che qualcuno di noi può incappare, eccetera, molte operazioni vengono intercettate alla radice, alcune recuperate, alla fine una persona su 10.000 perde dei soldi in un anno, e non è detto poi che questi soldi non possano essere recuperati, eppure forse affronteremo la questione tra qualche minuto.
E allora è proprio il caso di approfondirle queste questioni, no? Ludovica Galotto, per iniziare, puoi farci una sorta di panoramica dei principali pericoli in cui possiamo incappare online?
Certo, allora appunto cerchiamo di dare una panoramica per fare un po' di chiarezza su quali sono le tipologie principali di truffe. Abbiamo detto la tipologia principe, quella che avviene più frequentemente, è quella della manipolazione psicologica. I truffatori in questo caso utilizzano dei metodi che si chiamano dall'inglese di social engineering, in italiano ingegneria sociale. E di cosa parliamo? Sostanzialmente sono delle tecniche con cui appunto i truffatori cercano di manipolarci fingendo di essere quello che non sono, ma soprattutto andando ad agire sullo sfruttamento di nostri momenti di disattenzione, momenti di debolezza oppure di momenti di difficoltà, e tutto questo per trarci in inganno. Il loro scopo, come abbiamo detto, è farsi consegnare direttamente da noi, perché siamo gli unici che le conosciamo, le nostre informazioni bancarie e quindi le credenziali di accesso all'home banking, oppure, anzi e in più, perché senza questo non si può fare l'operazione, i codici di conferma delle operazioni e quindi il codice OTP, oppure i dati e le credenziali delle nostre carte di pagamento. Sempre più spesso ci inducono, invece di ricercare i nostri dati, ci inducono direttamente a fare un pagamento in favore dei truffatori, ovviamente senza che ce ne accorgiamo. Di questa categoria la truffa più nota, anche questa con un termine inglese, è chiamato phishing. Il phishing sono email che apparentemente possono provenire dalla nostra banca, dalle poste, da siti di e-commerce noti, che ci guidano, innanzitutto ci attirano e poi ci guidano verso un percorso più o meno articolato, composto da link da cliccare, trasferimenti a finti home banking della nostra banca, comunque con una cosa in comune, cioè che a un certo punto arriveranno, ci guideranno verso una pagina in cui ci vengono richieste le nostre credenziali oppure di fare un pagamento. Abbiamo detto il phishing è tra quelle più note, ma le manipolazioni psicologiche possono passare anche dai messaggi, dalle chiamate oppure dai social. E questo è il tipo di canale principale in cui sono veicolate le truffe. Esistono anche altri pericoli, come abbiamo detto meno comuni, che invece sono dovuti ad attacchi di tipo informatico. In questo caso i truffatori riescono ad accedere alle nostre informazioni riservate che sono contenute o nei nostri PC o nei nostri smartphone. E gli attacchi informatici passano a volte tramite malware. Questi malware cosa sono? Software dannosi che sono in grado di leggere le informazioni che digitiamo, tra cui ad esempio appunto quelle bancarie. I malware siamo sempre noi a scaricarli, possono essere contenuti negli allegati delle mail oppure anche recentemente in aggiornamenti fittizi, diciamo truffaldini, che le nostre app sul cellulare ci possono richiedere di fare. Un messaggio importante è che anche per gli attacchi informatici, quindi quelli che cercano di carpire informazioni dal PC e dagli smartphone, anche in questo caso la maggior parte siamo proprio noi gli stessi veicoli che fanno entrare in casa nostra i truffatori. E quindi, che sia manipolazione o che sia un attacco, comunque, come diceva Raffaele, è importante ricordarci che il veicolo principale siamo sempre noi. Spesso è importante sottolineare che le truffe che vanno in porto si compongono da elementi di tutte e due le tipologie, e quindi ad esempio se con un malware ci vengono carpite username e password per accedere al nostro conto, poi magari attraverso una chiamata truffaldina o un'altra tecnica di ingegneria sociale veniamo poi tratti in inganno per ottenere anche il codice OTP che riceviamo sul cellulare. Ovviamente, oltre a tutte queste tipologie di truffe che vi ho detto, ci sono anche altre truffe che però sono truffe commerciali e quindi operate da finti venditori, oppure truffe dell'investimento o truffe sentimentali.
Abbiamo tutti sentito parlare di phishing, ma probabilmente molti di noi magari non ne conoscono tutti i dettagli, qualcosa potrebbe sfuggire. E allora, Raffaele, vorresti raccontare ai nostri ascoltatori esattamente di che cosa si tratta?
Sì, il phishing è l'email, come diceva Ludovica, che arriva, un'email che praticamente ha due tipologie di linguaggio. Può essere un invito molto allettante, un'offerta da non perdere, l'affare del secolo, uno sconto incredibile su un prodotto, e questo avviene nella maggioranza dei casi, oppure può essere un tono, un linguaggio che ci incute paura, tipo quando ci invitano a controllare le nostre transazioni o lo stato che il nostro conto corrente è minacciato da hacker, eccetera. Quindi, per assurdo, certe volte proprio la paura di incappare in una truffa o comunque in un danno economico ci spinge poi ad essere truffati. Quindi due generi di linguaggio opposti, da una parte offerte particolarmente allettanti, è tipica per esempio quella della carta regalo, nel caso mai non noti marketplace come Amazon, eccetera. Clicca qui, abbiamo questa carta regalo, cose di questo genere, questo buono. Oppure appunto un attacco, una transazione, è stata fatta una transazione fraudolenta con la tua carta, clicca qui per verificare, cose di questo genere. Quindi un'email con questo due tipi di messaggi. Spesso c'è un senso di urgenza, sia nell'uno sia nell'altro caso, trasmettono quindi questo senso di urgenza che gettano un po' nel panico chi le riceve, e quindi fanno mettere da parte l'attenzione o lo spirito critico, del tipo l'offerta dura solo 24 ore in caso di un'offerta, oppure è importante agire immediatamente per evitare danni. Quindi senso di urgenza e questi due tipi di messaggi. Abbiamo parlato del phishing perché il nome più noto, in realtà negli ultimi anni da un po' non è la forma più diffusa con cui cercano di carpire i nostri dati o farci fare pagamenti alla persona sbagliata, perché adesso con la diffusione dei cellulari, degli smartphone, puntano più a ingannarci via cellulare, via smartphone, e quindi i mezzi più diffusi sono gli SMS e sempre di più anche le telefonate. E quindi parleremo direttamente praticamente col truffatore, ma il principio è lo stesso: offerte allettanti oppure minacce alla nostra sicurezza e inviti ad agire, a fare velocemente qualcosa. Le truffe tramite SMS si chiamano swishing, quindi è una SMS, unione phishing. Tra SMS, esattamente, e invece le truffe dal telefono si chiamano voice phishing e quindi vishing. Spesso questi elementi si compongono nelle truffe un po' più sofisticate, cioè prima l'SMS, poi l'operatore che chiama, e si diffondono anche tramite social, quindi carpiscono le nostre identità, ci fanno fare pagamenti sbagliati su Twitter, per esempio. In questo caso il nome di queste truffe è Twishing, perché prima X si chiama Twit, quindi forse fra poco si chiamerà Xing, non so, però no, di
cambieranno nome. Per comprendere pienamente, no, il modus operandi di questi truffatori, di questi soggetti che sono veramente fraudolenti, sarebbe anche importante, utile, ascoltare alcuni esempi concreti di truffe che usano oltretutto uno o più di questi, di questi metodi di inganno. Ludovica, potresti illustrarci esempi di phishing e anche di smishing?
Certo, lo faccio tra l'altro volentieri perché conoscere le truffe che sono effettivamente in porto ci aiuta ad avere dei campanelli di allarme per capire che cosa dobbiamo cercare di evitare per non cadere anche noi vittime di frode. Lo abbiamo detto prima, l'ha detto Raffaele, se cadiamo in truffe note e facilmente riconoscibili, sostanzialmente non stiamo adempiendo a... Non ci stiamo comportando con attenzione e quindi effettivamente se subiamo un danno economico a fronte di questa crisi, di questa truffa, potremmo non aver diritto al rimborso. Vi racconto quindi una truffa che è avvenuta realmente in cui è stata utilizzata una combinazione di SMS truffaldino e chiamata truffaldina, cioè due delle tecniche che abbiamo detto tra quelle di social engineering sono quelle utilizzate maggiormente. Allora, vi racconto la storia. Un utente di una banca riceve un SMS della sua banca proveniente proprio dallo stesso numero in cui ha sempre abitualmente ricevuto messaggi e anche la forma di questo SMS è simile ad altri messaggi che aveva ricevuto dalla
Quindi
sua banca.
credibile.
Quindi credibilissimo, e poi ci andremo sopra. La comunicazione, questo SMS, segnala l'avvenuto pagamento con la carta di debito intestata a suo nome e anche caratterizzata dal numero di un certo importo. E l'SMS invita a cliccare su un link riportato nel caso in cui l'utente voglia disconoscerlo, e cioè se si rende conto che non è stato disposto esattamente da lui, che è legittimo titolare. Ovviamente l'utente quel pagamento non l'ha mai fatto e quindi, preso dal panico, clicca sul link. Il link lo porta sulla. Il link è un elemento di. È un campanello, bravissima. Il link lo porta sulla pagina web perfettamente identica a quella dell'intermediario. Questa pagina web gli chiede, lo guida verso l'inserimento del suo numero utente e del suo numero di cellulare. A quel punto riceve una telefonata, si presenta questo sedicente operatore della banca che si presenta come un tecnico antifrode della banca. L'operatore gli dice che è tutto a posto, però lo invita a eseguire una serie di bonifici istantanei che lui definisce come bonifici virtuali verso un codice IBAN, che è un codice IBAN di prova, quindi un codice IBAN della banca, che gli viene detto gli saranno restituiti dopo poco.
Sì,
L'operatore
immagino.
riattacca. E il cliente aspetta il rimborso. Come possiamo immaginare, il rimborso non arriva e quindi, preso dal dubbio, il nostro malcapitato utente chiama la sua banca e si rende conto che è stato truffato.
Truffato.
Abbiamo visto degli elementi, abbiamo visto il link nel messaggio, sempre segnale del fatto che qualcosa non va, nessun messaggio cercherà mai, proveniente dalla banca, cercherà mai di mandarti verso l'home banking della banca e soprattutto chiederti le credenziali. E abbiamo visto un altro elemento che è sempre più comune, si chiama lo spoofing, il camuffamento o la falsificazione dell'origine del messaggio. Quindi, che cosa, con questa tecnica i truffatori sono in grado effettivamente di camuffare la provenienza delle mail, dell'SMS o delle chiamate in modo tale che sembrano provenire direttamente dalla nostra banca e quindi si inseriscono nella lista di comunicazioni della nostra banca. E per noi è molto difficile rendercene conto. Quindi a cos'è che dobbiamo stare attenti? Non tanto alla forma e a quanto veritiera sembra la comunicazione, ma se il messaggio richiede in qualche modo dati personali oppure di fare dei pagamenti. In quel caso, lo dico con forza, è sicuramente una truffa.
Veniamo ora al tema che sicuramente interessa di più i nostri ascoltatori e per la verità tutti noi, insomma, a cui abbiamo soltanto fatto cenno. Quali sono le precauzioni da adottare per evitare di essere truffati? Quali sono quindi anche i segnali di allarme con i quali possiamo riconoscere che in qualche modo ci stanno manipolando? Raffaele Loffredo.
Sì, come diceva Ludovica, una delle cose principali è ricordarsi che la banca o l'emittente della carta di credito, il nostro intermediario, non chiederà mai i nostri codici personali. Quindi questo è importantissimo, non dobbiamo mai darli a nessuno, consapevoli o meno della persona con cui stiamo interagendo via mail, via SMS o al telefono, non li dobbiamo mai dare a nessuno. E questa fa la differenza fondamentale nell'incappare o meno in una truffa. Quelle perlomeno che riguardano il furto delle credenziali. Mm-hmm. L'altro aspetto è evitare di fare pagamenti a persone sconosciute di fretta. Quindi mai dare i propri codici a nessuno, la banca non lo chiederà mai, né via SMS, via mail e via dicendo. Non chiederà mai codici e non chiederà mai di effettuare pagamenti, tipo quelli che ha raccontato Ludovica sì. Per verificare se il conto...
Se funziona di bonifici.
Esattamente. E poi bisogna stare attenti a alcuni indizi in queste comunicazioni che riceviamo con qualsiasi mezzo, SMS, email per esempio. Per esempio quando nei link c'è un indirizzo web anomalo che per esempio la nostra banca si chiama Banca del Risparmio e invece l'indirizzo è solo Banca Risparmio. Ok, questo è certe volte è difficile, può cambiare uno zero al posto di una O, ci sembra uguale, è difficile. Dobbiamo stare attenti, come abbiamo detto prima, alle offerte particolarmente allettanti, non dobbiamo essere avidi, non ci dobbiamo prendere buoni affari, sono molto difficili, non ce ne sono, diciamo, potrei dire. E quindi ad esempio a chi ci offre un prestito con un tasso di interesse particolarmente basso in 24 ore, non lo fa nessuno, nessuno ci regala niente.
Neanche Amazon con le offerte lampo.
Esattamente, eppure là bisogna stare attenti.
Infatti.
Sempre confrontare prezzi e prodotti. Oppure quando queste comunicazioni invitano a fare cose un po' strane, non solo clicca qui per aggiornare i codici, come abbiamo detto, che i codici non li aggiorniamo direttamente nella nostra home banking una volta che abbiamo fatto l'accesso, oppure, come diceva Ludovica, invito a clicca qui per disconoscere l'operazione, per annullare l'operazione, per bloccare un'operazione fraudolenta. Quindi quando tutte le volte queste comunicazioni trasmettono un senso di pericolo oppure di urgenza, pensiamoci bene, anzi consideriamole, se non facciamo una linea di danno se consideriamo queste comunicazioni tutte truffe, perché tanto a considerare truffa una comunicazione veria il costo è bassissimo, spesso zero, quindi fare l'errore di considerare truffa una cosa vera, il costo è molto spesso nullo, se abbiamo casomai facciamo un ritardo di un pagamento eccetera, ma è piccolissimo rispetto al costo che possiamo subire cadendo in una truffa. E poi c'è la cosa che il consiglio che forse molti ascoltatori hanno sentito, quello che molto spesso questi inviti sono scritti in un pessimo italiano con evidenti errori di ortografia e sono sgrammaticati. E questi
sì, italiene,
sono
italiene invece che italiane, poste italiane, le cose più strane scrivono.
Esattamente. E quindi questi sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione. E certo, come diceva Ludovico, lo spoofing, quando il messaggio si infila a vista degli SMS della banca, certo. È difficile, quindi dobbiamo guardare le indizi di cui abbiamo parlato prima. E se abbiamo dubbi, perché per esempio veramente pensiamo che la banca ci sta invitando a fare qualcosa di particolare,
meglio fare una telefonata, no?
Esattamente. Se abbiamo dei dubbi, alziamo il telefono, chiamiamo noi il numero verde che già abbiamo in rubrica o che troviamo con una ricerca su internet e non il numero che troviamo sull'SMS o nell'email, perché spesso invitano a chiamare numeri che sono numeri falsi e quindi alziamo il telefono dalla nostra rubrica oppure se non l'abbiamo in rubrica su internet e chiamiamo il numero verde della banca e ci accertiamo della natura e della fonte di questa comunicazione. Quindi un po' di occhio attento, non farsi prendere dall'urgenza al panico, riflettere, spiare qualche indizio e diciamo ce la possiamo fare tutti quanti. Ci sono degli indizi, possiamo diciamo direi possiamo ragionare.
Abbiamo sentito un po' male l'ultima parte, se ci dai la conclusione perché c'è stato un problema di linea.
Sì, diciamo, se conosciamo questi indizi, se stiamo attenti, non ci facciamo prendere dal senso di urgenza, appunto, conosciamo le tue principali, possiamo stare ragionalmente tranquilli di essere in grado di non farci fregare
Benissimo.
dai truffatori.
È chiaro,
Io direi un
grazie.
brano musicale e poi riprendiamo.
Sì.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
In studio con i nostri ospiti, con Raffaele Loffredo e Ludovica Galotto di Banca d'Italia. Dicevamo che a volte il canale mediante il quale i truffatori riescono in qualche modo a venire in possesso delle nostre credenziali, non sempre, insomma, è il nostro, o comunque non sempre siamo direttamente responsabili, ma a volte purtroppo tramite i nostri PC in cui abbiamo magari salvato le password, oppure mediante i cellulari dove veramente qua ci si mette di tutto, ormai ci si inserisce di tutto, magari si installano oltretutto anche le app delle banche, e può accadere che qualcosa di non proprio gradevole avvenga. E quindi, Ludovica, come possiamo proteggerci?
Allora, intanto anche qui diamo prima una definizione. Abbiamo detto, a parte la manipolazione psicologica, le truffe in maniera minoritaria possono anche passare da attacchi informatici a PC oppure cellulare. Sostanzialmente gli attacchi informatici sono di due tipi. Il primo sono i malware. Abbiamo detto, possiamo scaricare i malware sui PC e sui cellulari e questi programmi dannosi sono proprio progettati per danneggiare i nostri dispositivi. ottenere direttamente degli accessi non autorizzati, oppure possono permettere al truffatore di avere la visibilità del nostro schermo su cui noi magari digitiamo i nostri codici che poi loro riescono a catturare. La forma classica con cui tipicamente prendiamo il malware è quando c'è un allegato di un'email, o perché la mail viene direttamente da un truffatore, oppure perché è stato infettato il PC della persona, di un nostro parente, di un nostro amico che ci manda questa mail. E questo è abbastanza nuovo. C'è un canale nuovo, invece, anche un pochino meno facile da riconoscere, che è quello di aggiornamenti delle nostre app, e quindi il malware possiamo trovarci a installarlo perché un'app apparentemente perfettamente sicura, anche scaricata da un Apple Store, da uno store su cui scarichiamo le app, appunto come l'Apple Store oppure quello di Google, nel momento in cui ci chiede l'aggiornamento in realtà sta procedendo a installare sul nostro cellulare un malware. La seconda tipologia invece prevede che i truffatori riescano in qualche modo ad accedere all'app della banca che è associata al nostro conto. In questo caso
non ti sentiamo più, Ludovica.
Non so che è successo, perché io la vedo collegata. Prova Ludovica a disconnettere l'audio e riattivarlo. Forse c'è un problema di connessione, non so se tu ci stai ascoltando. È sparito completamente. Non so se lei in questo momento ci sta ascoltando. Vediamo un pochino. Raffaele intanto è collegato.
Sì,
Raffaele, ci senti io. Tu senti, sì, anche Ludovica, per curiosità?
No, purtroppo no.
Ah, no, allora non dipende, no, perché di solito, visto che siete sulla stessa piattaforma, di solito tra di voi vi sentite, un problema come esce. Evidentemente è un problema di Ludovica.
Sì,
allora,
se vuoi, Chiara, posso Raffaele, proseguire,
certo,
io.
Sì, sì, ok.
Un altro tipo di truffa, tra virgolette, informatica è quella della clonazione della SIM, riguarda comunque casi sporadici. Clonando la nostra SIM poi ricevono tutte le comunicazioni, possono ricevere dalla banca eccetera sul cellulare del truffatore. È rara, quindi non ci dobbiamo preoccupare molto, ed è, diciamo, è facilmente individuabile nel momento in cui il nostro telefono smette di funzionare. Quindi teniamo un po' le antenne alzate, che se il nostro telefono smette di funzionare, non perché naturalmente si scarica la batteria, ma perché il telefono è acceso, però non riusciamo più a fare telefonate, a mandare messaggi, eccetera, chiamiamo il nostro operatore telefonico per vedere quello che è successo. Quindi c'è anche la truffa della clonazione della SIM. Che cosa dobbiamo fare? Quindi forse questa parte è più importante. Dobbiamo tenere aggiornati, primo consiglio, il sistema operativo del computer. Se abbiamo Windows o Mac OS, dobbiamo accettare l'installazione degli aggiornamenti, o addirittura c'è la possibilità di farlo in maniera automatica. E la stessa cosa sullo smartphone: quando Android o iOS ci chiedono gli aggiornamenti, dobbiamo farlo velocemente, perché questi aggiornamenti essenzialmente la maggior parte delle volte contengono le cosiddette patch per la sicurezza. Poi casomai quando cambia proprio il numero della versione ci dà pure qualche altro giochino sul cellulare eccetera, però molti di questi sono in realtà aggiornamenti di sicurezza. Quindi mantenere aggiornati i sistemi operativi, dotarsi di un buon antivirus, e anche mantenere aggiornato anche questo, che sono in grado di rilevare le principali minacce, di identificare i virus, i malware che ci scarichiamo, e quindi aggiornati, appunto, perché il focus sull'aggiornamento è dovuto a quella rincorsa di cui parlavamo tra guardie e ladri. Non aprire gli allegati delle mail provenienti da persone o mittenti in generale, aziende che non conosciamo, mail che non ci aspettavamo di ricevere, fare molta attenzione, e comunque non aprire gli allegati. E stare attenti quando si installano software, farlo da fonti conosciute ed affidabili. Per quanto riguarda le app sul cellulare, bisogna utilizzare, è consigliabile utilizzare solo gli store Google Play e lo store di
Apple
Apple,
Store.
Store, Google Store e Apple Store. E quindi, però, come diceva Ludovica, ultimamente, sempre per la rincorsa da guardie e ladri, ci sono delle app che sono perfette, pulite, senza problemi nel momento in cui si caricano dagli store, ma sono poi questi, sono, in realtà sono app fraudolente che si, diciamo, veicolano il virus successivamente quando chiedono l'aggiornamento. L'aggiornamento di solito è veicolato sempre agli store ufficiali, solamente che queste app riescono a camuffare questo aggiornamento. In realtà poi lo si scarica dal dark web, casomai non dagli store. È molto difficile identificarlo, quindi qui il consiglio. E se non sono app di pubblico dominio, eccetera, fare prima un'indagine su internet per vedere l'affidabilità dell'app che vogliamo scaricare. Anche in questo caso, anche gli attacchi informatici siamo noi, con un po' di accorgimenti possiamo evitare di essere un veicolo. E niente, se ti arriva un pop-up che ti informa, hai vinto il premio, hai vinto una lettera, eccetera, pensaci due volte, anche tre o quattro, perché potrei
Ti
aver
sentiamo
vinto
male,
euro.
Raffaele? Ti sentiamo di nuovo a tratti.
Oggi
Mannaggia, oggi è
purtroppo.
faticoso.
Forse
Per voi più che altro che dovete
dobbiamo
ripetere le stesse cose, ecco.
intanto io sono tornata come si
Oh,
bello della
ok. Non so cosa era successo. Bene. Allora, Ludovica, non so se vuoi aggiungere qualche cosa intanto tu.
che finiva, stava parlando dell'appunto questa ultima truffa che può avvenire con l'aggiornamento delle app del cellulare, quindi attenzione anche in questo caso, nonostante le scarichiamo, sempre guardare a cosa si dice in rete di App. E l'ultima cosa forse che Raffaele non aveva ancora detto, non è solamente tramite PC, ma dobbiamo stare attenti anche a dove paghiamo, cioè su che rete. E quindi attenzione anche a non utilizzare reti pubbliche e sempre, anche se siamo magari in un albergo e possiamo effettivamente utilizzare la rete pubblica, sempre scegliere di utilizzare i dati del. Ultimissima cosa, questo è importante, parlavamo del fatto che a volte cercano di scaricare, i truffatori trovano il modo di scaricare sul loro cellulare l'app della nostra banca collegata alla nostra utenza. Forse questa si conosce un po' di meno, ma se l'app della nostra banca smette di funzionare in maniera inaspettata o addirittura il nostro telefono funzionare in maniera inaspettata, può essere un indizio del fatto che la SIM per operare con la nostra banca. Quindi anche in questo caso la cosa migliore da fare è contattare subito la banca e verificare con la banca se sia il caso di bloccare il nostro conto o la nostra carta.
Bene, abbiamo allora affrontato tutti i casi di truffa in cui l'obiettivo dei malintenzionati è proprio quello di ingannare noi o comunque di entrare all'interno dei nostri dispositivi, dei nostri computer per ottenere i dati bancari e poi ovviamente quello che è il fine che si prefiggono, vale a dire quello di poterci svuotare il conto. E a volte invece la truffa si cela dietro un venditore online che apparentemente è, come dire, genuino, ma che invece si rivela inesistente. C'è un modo per difenderci anche in questi casi, Raffaele?
Sì, come osservi giustamente, Luisa, ci sono anche truffe non strettamente collegate con gli strumenti di pagamento, con l'home banking. E quando facciamo acquisti online dobbiamo stare attenti anche alle truffe strettamente commerciali, cioè le truffe in cui finti venditori o venditori fraudolenti ci propongono qualche prodotto, qualche servizio. Premetto che queste ormai, diciamo, non sono molto comuni, sono abbastanza rare. Comunque, i venditori falsi possono ingannarci con siti web creati apposta, o profili su Marketplace, Amazon, eBay, eccetera, che sembrano legittimi, ma in realtà sono progettati proprio per ingannarci. È molto difficile che accada. Quando accade, le immagini e le descrizioni dei prodotti sembrano verosimili, e invece poi scopriamo che sono contraffatti o inesistenti.
Certo, adesso
Sempre.
l'intelligenza artificiale potrà dargli una mano, eh.
Certo, fa parte della rincorsa. Speriamo che con l'intelligenza artificiale pure riusciremo a trovare
Infatti,
dei rimedi altrettanto
soluzioni, certo.
efficaci. Dei rimedi altrettanto efficaci. È molto più facile, come dici, sicuramente fare una bella vetrina adesso, perché un video si fa
Eh
come
sì.
in pochi secondi, un'immagine in altrettanti pochi secondi. E speriamo nelle contromisure, e comunque le contromisure stanno in noi, soprattutto come dicevamo, perché anche qui poi alla fine possono pure fare una bella vetrina, un bel sito, un bel video, eccetera, che sembra cosa, ma il modo con cui ci attraggono è sempre quello sulla nostra avidità, praticamente sulla nostra voglia, se non avidità, di fare affari. Quindi prezzi particolarmente convenienti, prodotti che non troviamo perché esauriti in giro e cose di questo genere. E quindi procediamo all'acquisto e dietro questo stimolo, diciamo, e facciamo e paghiamo alla persona sbagliata, e quindi il venditore non ci consegnerà mai prodotti, o ce li consegna di tutt'altra natura e cose di questo genere. Cosa fare in questi casi? Beh, più o meno è come, insomma, un consiglio generale è quello di fare ricerche, no? Controllare le recensioni prima di acquistare. Quindi, se non è il solito sito, un sito conosciuto, investiamo una decina di minuti a verificare le recensioni o a verificare le notizie su internet. Per esempio, accostando il nome una ricerca Google con il nome del venditore, truffa, potremo scoprire anche le truffe più recenti. È preferibile pagare, in caso di quindi siti che non usiamo spesso, che non conosciamo bene. È consigliabile pagare con le carte di credito, che molto spesso le carte di credito bisogna verificare, però molto spesso le carte di credito offrono protezione anche contro acquisti, diciamo, incauti, oppure nel caso in cui il venditore non ci consegna la merce. E la stessa cosa lo fanno i circuiti nati proprio per i pagamenti
Tipo
online, come
PayPal.
PayPal, esattamente, e ci danno delle garanzie aggiuntive. Non solo ci danno delle garanzie aggiuntive, ma la presenza di metodi di pagamento convenzionati con Visa, Mastercard, PayPal, Bancomat Pay e cose, è di per sé una garanzia di sicurezza, perché, diciamo, l'operatore, il commerciante si deve convenzionare presso Visa, Mastercard, Bancomat, eccetera, PayPal. E questi circuiti controllano, prima di
Certo.
rilasciare la convenzione e permettere al fornitore di accettare i pagamenti, fanno dei controlli. E quindi bisogna stare attenti, e soprattutto non bisogna mai, un sito sconosciuto, cioè poco conosciuto, è sconsigliabile usare il bonifico bancario. Okay? Bisogna stare a pensarci 2 volte prima di pagare qualcosa
Certo.
online via bonifico. Come dicevamo, attenzione agli annunci e agli affari spropositati, e se il prodotto non arriva o arriva un prodotto al posto di un altro, bisogna prima contattare il venditore, e poi se è fuggito, quindi non si riceve nessuna risposta, bisogna contattare la propria banca e cercare eventualmente di recuperare le somme.
Ma se...
E scusa, dimmi,
Prego, no,
dimmi
no,
Luisa.
prego, prego.
No, volevo concludere che ci sono in realtà anche altri tipi di truffe oltre a quelle commerciali. Diciamo, ci sono quelle che riguardano più strettamente i banca online e strumenti di pagamento. Ci sono le truffe commerciali, ci sono anche le truffe sentimentali, una relazione nata sui social, tipicamente, dopo un po', anche dopo mesi, può sfociare poi nella richiesta di pagamenti da parte della persona che abbiamo conosciuto. E quindi stare attenti a queste forme
Mamma mia.
di truffe. E l'ultima recente, forse è il caso di pubblicizzare, perché questa è proprio una cosa che va in giro, secondo me, da un anno. e poco più, perlomeno sta crescendo moltissimo, è cresciuto molto nel 2023, sono le truffe di investimento, praticamente con promesse, anche qui avidità, di super guadagni, in 2 settimane raddoppieremo il tuo capitale, investi con noi, ti diamo in un mese, fai per tre, cose di questo genere, quindi offerte molto
Sono tipo
allettanti, tipo.
trading online, cose così.
Esattamente, esattamente. Ti promettono dei ritorni, dei rendimenti sui tuoi investimenti enormi. In realtà sono dei truffatori. Tu, in realtà, quando fai il bonifico, non lo stai trasferendo a un soggetto abilitato, ma lo stai trasferendo al punto del truffatore. E la cosa incredibile, ma avviene spesso, che dopo, quando nel momento in cui si cerca di recuperare i propri soldi, perché casomai si è contenti del per tre, che questi truffatori ti fanno vedere su un sito che sembra vero di trading, che in realtà non esiste. Quindi tu vedi il tuo capitale che di giorno in giorno cresce velocemente. Quando dici, vabbè, vorrei ritirare un po' di soldini perché voglio festeggiare con champagne e ostriche, e a quel punto non ci riesci, logicamente. E ti richiama qualche studio di avvocati o una società di consulenza o una società specializzata nel recupero delle somme
Si sono
perse.
pazzi.
Quindi in realtà è lo stesso truffatore.
Immagino.
Esattamente. Quindi spesso capita che la persona truffata paga altri.
Mamma mia.
Effettua altri pagamenti e
Mamma
perde
mia.
altri soldi con la speranza di recuperare quelli che ormai sono andati. Quindi, qui il consiglio è verificare a chi si mandano i soldi, quindi intermediari solo autorizzati dalla Consob e dalla Banca d'Italia, e comunque stare attenti che non esistono pasti gratis e non esistono rendimenti stratosferici e cose di questo genere.
Ma se incappiamo in queste truffe, abbiamo diritto a ricevere i nostri soldi indietro? E se sì, quali sono poi le procedure per essere rimborsati, Ludovica?
Allora, la risposta è dipende. Intanto faccio un passetto indietro perché parlandoci con Raffaele ci siamo detti che è importante veicolare questo messaggio. Abbiamo detto prima, su 10.000 persone una persona effettivamente a seguito di una truffa subisce un danno economico. E questo è importante, tr molte truffe vengono riconosciute e quindi il cliente non ha bocca oppure vengono bloccate e recuperate dalla banca. Di questa però persona che è incappata nella truffa e quindi ha subito un danno economico, in alcuni casi potrebbe aver diritto a un rimborso. La regola generale in linea di principio è che se il cliente è stato diligente e quindi si è comportato con la dovuta attenzione e non ha agito con colpa grave, quindi non ha in qualche modo aiutato lui stesso con il suo comportamento la truffa, ai truffatori, ha sempre diritto a essere rimborsato. Ma nella pratica, nel caso delle truffe, come si declina questo principio? Il cliente attento e senza colpa è quello ovviamente che segue tutti i consigli che abbiamo dato, quindi usa gli strumenti necessari per proteggere i suoi dispositivi, i PC e il cellulare, paga su reti protette, quindi non su reti pubbliche e soprattutto, perché sono le truffe principali, non abbocca tra le manipolazioni sociali a truffe note e facilmente riconoscibili. Quindi possiamo dire, se abbocchiamo in un'email di phishing, cediamo le nostre credenziali e anche l'OTP, oppure, come è successo nel caso di cui abbiamo raccontato prima, se a seguito di una telefonata siamo noi stessi a fare un pagamento ai truffatori, potremmo facilmente non aver diritto al rimborso, perché con un po' di attenzione in più ci saremmo dovuti accorgere del fatto che ci stavano truffando. Invece, dall'altra parte, abbiamo detto che le truffe sono sempre più elaborate, sono sempre più difficili da riconoscere e utilizzano elementi di più tecniche diverse. In caso di queste truffe, molto elaborate, nuove e che utilizzano una combinazione di vari elementi, il cliente è spesso rimborsato. Per fare la richiesta di rimborso ci sono una serie di passi. Il primo passo è sempre rivolgersi alla propria banca. Che cosa si fa? Bisogna fare una pratica di disconoscimento delle somme, delle operazioni che non si riconoscono e chiediamo la restituzione delle somme sottratte, indicando esattamente quali sono le operazioni che non riconosciamo. questa operazione si può fare in genere online con un modulo di reclamo o di disconoscimento, oppure anche di persona all'ufficio reclami della banca. A quel punto la banca effettua le sue verifiche e quindi controlla se, secondo appunto i suoi sistemi, ci sono gli estremi per cui abbiamo diritto al nostro rimborso, e a quel punto ci restituisce i soldi in tempi molto brevi. Altrimenti, se dai suoi controlli verifica che non è così, la banca è tenuta a risponderci in forma scritta indicando le ragioni per cui non abbiamo diritto al rimborso. Ecco, questa è la teoria. Può succedere che la banca ci risponde che non abbiamo diritto, ma noi siamo comunque convinti di averne, oppure addirittura in qualche caso la banca potrebbe non risponderci. Allora comunque abbiamo un altro canale, possiamo presentare un ricorso all'arbitro bancario finanziario. L'arbitro è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, cioè sostanzialmente un organo coordinato dalla Banca d'Italia che decide sulle i motivi di contendere, di discussione tra il cliente e il suo intermediario. In ogni caso possiamo anche sempre inviare una segnalazione dell'accaduto alla Banca d'Italia, che non ha potere di decisione sull'argomento, però può aiutare, può in qualche modo comunicare alla banca e invitarla a rispondere all'utente. L'ultima cosa che dico, è importante segnalare che questo tipo di iter funziona se la truffa è una truffa che nei pagamenti, quindi se il pagamento è stato effettuato senza il nostro consenso perché ci hanno carpito le credenziali. Chiaro. O ci hanno raggirato. Quando invece la truffa è di tipo commerciale, quindi noi siamo incappati in una truffa e abbiamo volontariamente dato dei soldi, appunto, secondo tutti gli schemi di truffa commerciale di cui parlavamo prima, non è la banca a essere responsabile, la banca non può farci nulla, la BF non è competente e quindi bisogna passare per la giustizia ordinaria.
Chiara?
Sì, allora abbiamo pochissimo tempo, però cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande che ci sono pervenute. Allora, Lucia diceva: sono correntista della Inkbank, utilizza la loro app, mi hanno richiesto, benché avessi già fornito da tempo tutta quanta la documentazione, dovendo fare uno dei tanti bonifici pari ad euro 500, di fare un selfie con carta d'identità in vista. È normale? Non è sufficiente tutto? La documentazione, l'autorizzazione che do con l'app?
Sì, rispondo io, Chiara.
Sì, certo. Sì,
alcune banche possono farlo, è un modo in cui le banche in realtà tutelano noi, per una tutela più anche per noi per evitare le truffe. È previsto alla politica alcune banche che in caso di bonifici che superano casomai un determinato importo o che appunto fa parte di quei presidi posti dalle banche, cioè hanno degli schemi per individuare transazioni sospette alla prima che vengono effettuate, e quindi possono fare una cosa di questo genere. Può capitare anche, per esempio, noi facciamo un pagamento, non so se è capitato a voi, forse sicuramente a qualche ascoltatore, di aver fatto un pagamento legittimo, la persona giusta, eccetera, e casomai riceve una telefonata che si accertano, insomma, di aver fatto nel
sì
pagamento.
A me capitava spesso con la Poste Pay, mi chiamava la SIA all'epoca, cosa assurda. È vero che magari facevamo acquisti magari a ore un po' particolari, perché uno quando ha tempo li fa, è una cosa incredibile questo.
Ti capitava?
Sì, poi ti bloccano la carta se non rispondi.
Ottimo.
Vabbè. Allora, qui dice chiede Stefania: con l'intelligenza artificiale io credo che le truffe aumenteranno, i siti meglio falsificati, le mail, le immagini, che più ne ha più ne metta. E anche qui sarà sempre la disattenzione dell'utente, come dicono in tutte le istruzioni, o sarà il caso che chi di dovere si attivi meglio e di più?
Sì, in realtà è un combinato disposto delle due cose. Noi dobbiamo stare un po' più attenti, un po' dobbiamo confidare nelle contromisure che verranno prese, e un po' gli schemi di banche e degli operatori come Visa e Mastercard, per quanto riguarda le carte, o Bancomat, aggiorneranno i loro filtri, i loro sistemi di allarme, eccetera. Insomma, è una manovra a tenaglia su cui noi possiamo agire per una parte, siamo una parte, diciamo, un manico della tenaglia, e il resto spetta al sistema, anche ai regolatori come la Banca d'Italia, eccetera. Ma siccome alla fine, come abbiamo detto, 9 truffe su 10 passano da noi, dobbiamo fare la nostra parte.
Certo. Alberto chiede, le forme alternative per chi non vede di tutela e sicurezza, quali debbono essere? Immagini io non vedo i colori, non ne vedo, i codici che appaiono e scompaiono, si formano e riformano, non ne intercetto. E allora, amici miei, ma che si fa? Io voglio la piena autonomia ed indipendenza, penso sia mio diritto.
E questo è un po' il tema dell'accessibilità in generale. Diciamo che le banche mettono la SCA, prevede diversi, almeno due fattori di sicurezza. Questi possono essere di varia natura. Per esempio, non è detto che noi, qualcuno di noi, molti di noi, anzi, non, per diciamo, inviare un bonifico, non utilizzano l'OTP, One Time Password, cioè il codice univoco che ricevono sul cellulare, ma per esempio si avvalgono della cosiddetta secure call, cioè di una telefonata essenzialmente in cui si acquisisce poi il codice da inserire nella maschera di emissione del bonifico. Ci sono diversi metodi, qualcuno può essere più adatto a noi o meno sotto diversi punti di vista, e poi il tema dell'accessibilità: ci sono banche che sono più accessibili di altre, c'è un obbligo per le banche di fare una dichiarazione di accessibilità. Noi, la Banca d'Italia controlla che siano presenti sui siti degli intermediari, possiamo andare a leggere queste dichiarazioni di accessibilità per vedere, confrontare i diversi livelli di accessibilità che offrono le banche. E diciamo, con un po' di, quindi anche qui, di investimento in più, la soluzione si trova, insomma.
Paola chiede, ma le banche a chi non vede che garanzia di sicurezza e accessibilità e autonomia danno o debbono dare? Non è che poi se ci truffano ci dicono, ma voi siete ciechi, allora è stata colpa vostra, sarebbero anche capaci.
Ma questo accade molto difficilmente. Non, adesso non mi viene in mente di casi specifici del genere. Sicuramente c'è il problema che l'accessibilità non è ancora, per quanto obbligatoria, le banche, in quanto di fornitori di servizi per il pubblico in ambito bancario e finanziario, sono tenute a avere un livello minimo di accessibilità. Non è detto che poi nella sostanza questo livello di accessibilità sia effettivamente usufruibile, però diciamo, non penso, non ritengo che ci sia una particolare casistica in cui l'essere non vedente costituisca, diciamo, un problema in più nel caso si voglia ottenere un rimborso. Insomma, non mi sembra una cosa che può essere opposta dall'arbitro, dalle banche o dal giudice ordinario, ecco.
Rosanna dice, salve, ma da qualche tempo ho dei piccoli ammanchi di 3 e di 5 euro sulla mia carta delle poste, che è una prepagata, la Evolution. Ho chiamato le poste e mi dicono che non sanno cosa dirmi, ma io che devo fare?
Allora, per quanto piccolo sia l'ammanco, anche fosse di 5 centesimi, 10 centesimi, sicuramente è possibile chiedere il rimborso. Io consiglierei all'ascoltatrice sicuramente come prima cosa di bloccare la carta, perché evidentemente è entrata in un giro truffaldino dove cercano di rubare piccole somme in modo tale che i clienti meno
Non si
attenti di lei
accorgono.
non se ne accorgano. Invece lei evidentemente è attenta e quindi si accorta nonostante i prelievi sono piccoli. E una volta bloccata la carta, a questo punto può iniziare con tutti gli step per la richiesta del rimborso. Quindi sul sito delle poste oppure di persona procede con il modulo per il disconoscimento di quelle operazioni che lei ha già identificato e a quel punto le poste sono tenute a risponderle e se come posso immaginare lei è vittima di una truffa in cui in questo caso probabilmente essendo una somma piccola magari non è stata utilizzata il secondo fattore di autenticazione, sicuramente le daranno il rimborso, altrimenti le risponderanno in ogni caso sul suo caso.
Le altre adesso non facciamo in tempo purtroppo a leggerle tutte perché dobbiamo andare a chiudere, però sia Donato che Valeria che Lorenzo insomma esprimevano comunque sempre il loro punto di vista sul fatto che spesso e volentieri queste forme di sicurezza per evitare truffe richiedono l'ausilio della vista e quindi si domandavano ma se noi siamo ciechi che garanzie abbiamo e come ci possiamo tutelare. Questo poi di fatto è insomma il succo delle loro richieste. Cerchiamo comunque in queste puntate naturalmente di dare loro le risposte. Non so se ne avete qualcuna immediata per poter effettivamente dare un consiglio.
Beh, un po' ha detto già Raffaele.
Sì, un po' ha già detto, quindi sì. Non lo so, se proprio uno dovesse in qualche modo riassumere, ecco, una persona non vedente, che deve fare? Deve comunque chiamare sempre, deve comunque andare dallo stesso operatore, deve avere una persona di riferimento? Cioè, se vogliamo dare un consiglio proprio diretto per evitare le truffe.
Per evitare le truffe, secondo me valgono le cose ordinarie. Quando okay. Si legge un messaggio con un lettore, eccetera, si bisogna stare attenti al tono, alle parole, al contenuto, agli inviti a scaricare codici, eccetera. Per quanto riguarda questioni di accessibilità, la cosa che possiamo fare un po' noi tutti, in tutti i campi, anche quando i problemi sono altri, e verificare se esiste sul mercato qualcuno che ci offre un servizio migliore. C'è un protocollo di intesa tra ABI e UCI che qualcosa mette a disposizione le persone cieche, eccetera. Però sicuramente ci sono sul mercato banche che sono più attente e altre che sono meno. Con un minimo di informazione e investimento. I sistemi di sicurezza sono progettati alla radice per essere in teoria fruibili anche dalle persone non vedenti, però ci può essere che in certi casi è più facile, in certi casi è più difficile. Bisogna informarsi, chiedere a amici, conoscenti quali sono i migliori operatori, oppure spulciare dichiarazioni di accessibilità per vedere chi in generale presta più attenzione a questi aspetti e trovare quindi il fornitore più adatto a noi.
Grazie mille.
Grazie,
allora.
Ringraziamo i nostri ospiti e naturalmente diamo appuntamento fra 15 giorni,
al 7 di marzo,
per continuare.
Grazie a voi.
Cicli di educazione finanziaria. Grazie
mille,
Raffaele,
grazie
Loffredo, grazie a Ludovica
Galotto.
Buon lavoro e buona
serata. E allora diamo la linea.
La Banca d'Italia e / Radio Web hanno presentato l'educazione finanziaria a voce alta. L'economia per tutti.